Capitolo 1. Lily Davis sospirò pesantemente e ricacciò indietro una lacrima. Non aveva idea della rapidità con cui lo zio Will si era deteriorato negli ultimi 2 mesi, dopo la morte del suo unico figlio, Thomas Reed, all'età di 37 anni. Lei era stata all'estero per un tour con Medici Senza Frontiere in Africa Centrale, quando aveva saputo della morte del cugino, e non era riuscita a tornare per aiutare lo zio a superare la perdita. Un'epidemia locale di Ebola aveva costretto l'intera squadra di medici e infermieri a rimanere in quarantena in una zona remota del Congo. A nessuno era stato permesso di volare, rendendo impossibile per Lily partecipare al funerale di Thomas. Tuttavia, aveva versato molte lacrime. Thomas non era solo suo cugino, ma anche il suo amico d'infanzia. E anche da adulti erano rimasti molto legati, nonostante si vedessero sempre meno. Thomas si era arruolato nell'esercito e aveva partecipato a missioni pericolose in tutto il mondo, mentre Lily aveva seguito una rigorosa formazione medica nei migliori ospedali e laboratori del paese, prima di specializzarsi in malattie infettive e trovare lavoro in un laboratorio all'avanguardia a Bethesda, a meno di 10 miglia da Washington, D.C., il suo dipartimento aveva chiesto dei volontari per accompagnare Medici Senza Frontiere in Congo, per assisterli nei test per la ricerca di virus latenti in quella regione. Lily non aveva parlato con Thomas nei 2 mesi precedenti la sua morte, il che non era insolito. Negli ultimi 3 anni era sempre stato Thomas a chiamarla, ogni volta da un numero diverso. Quando gli aveva chiesto dove si trovasse, lui le aveva risposto che non poteva darle quell'informazione. Sospettava che le sue missioni fossero top secret e non aveva insistito. Ma conosceva Thomas abbastanza bene da capire che era stressato e che qualsiasi cosa stesse facendo gli stava costando molto. Più di una volta gli aveva detto che aveva servito il suo paese abbastanza a lungo, e che forse era arrivato il momento di tornare a casa e trovare un lavoro meno stressante. Presto, aveva promesso Thomas. Ma non era mai successo. E ora Lily si trovava nella casa dello zio Will, nella periferia di Washington D.C., circondata da scatole con oggetti per la casa pronti da donare in beneficenza. «Sembra triste, signorina Davis», disse Deya Leshey dietro di lei. Lily si girò. Deya Leshey, una donna di colore sulla quarantina, la guardò. Era stata l'assistente sanitaria a domicilio di suo zio nell'ultimo anno, fino a quando non era diventato chiaro che William Reed doveva andare in una casa di cura per malati di Alzheimer e ricevere le cure di cui aveva bisogno. Deya era alta e sembrava in forma e forte. Sapendo che la gestione di pazienti anziani comportava un notevole sollevamento di pesi, Lily si rese conto che per essere un'infermiera di assistenza sanitaria a domicilio per un uomo anziano, la cui salute stava cedendo e che poteva essere testardo, era necessaria una persona fisicamente forte. Lily sospirò. «Ho passato molte ore felici in questa casa, facendo visita allo zio Will e a Thomas. Non posso credere che Thomas se ne sia andato. E lo zio Will è triste vederlo così». Lei e William Reed erano ormai gli unici rimasti della famiglia Reed. Sua madre, la sorella di Will, era morta qualche anno prima di cancro e suo padre era tornato in Canada, suo luogo d'origine, dopo il divorzio avvenuto quasi 20 anni prima. Il fratello maggiore di Will era morto in un incidente stradale. «È quello che la demenza fa alle persone», disse Deya con un sorriso comprensivo. «Si perdono i propri cari, anche se il loro corpo è ancora qui». «È vero, Deya. Sarei dovuta tornare prima. Forse avrei potuto passare un po' di tempo con lui, quando aveva ancora dei momenti di lucidità». «Non si senta in colpa. Nessuno poteva immaginare quanto velocemente la malattia avrebbe devastato il suo cervello, dopo la morte del figlio. È sembrato quasi si sia semplicemente arreso, dopo quello». «Lei era con lui, quando ha ricevuto la notizia della morte di Thomas?» «Sì, c'ero. Suo zio l'ha presa male. Sembrava che tutta la vita avesse lasciato il suo corpo proprio in quel momento. Deia emise un sospiro. E quando le ceneri di Thomas sono arrivate qualche giorno dopo, oh, è stato terribile. Le sue ceneri? Lily disse con un sussulto. È stato cremato? Oh sì, confermò Deia. Anche io vorrei essere cremata. Molte persone lo fanno, al giorno d'oggi. È anche più economico. Non c'è una bara, non c'è una grande tomba da mantenere e... Ma Thomas non voleva essere cremato. Lo so. E anche lo zio Will. Lo so da quando eravamo bambini. Da quando sua madre è morta in un incendio scoppiato in un ristorante, era inorridito all'idea di essere cremato. Lily scosse la testa. Era nel suo testamento biologico. Thomas ha fatto promettere a tutti noi. L'ha fatto promettere anche a me. Solo che Lily non era nemmeno nel paese, quando Thomas era morto. Deia le rivolse uno sguardo preoccupato. Mi dispiace, signorina Davis, non ne so nulla. E suo zio non era in condizioni di prendere alcuna decisione. Inoltre, da quello che gli è stato detto quando ha ricevuto la notizia della morte di Thomas, ho avuto l'impressione che non avesse scelta su cosa fare dei resti di Thomas. Lily aggrottò la fronte. Cosa vuol dire? Lei alzò le spalle. Qualcosa a proposito di una malattia infettiva e che era nell'interesse della salute pubblica? Ma non ha senso. Hanno detto di cosa è morto? Deia sollevò le mani in un gesto di impotenza. È tutto quello che sono riuscita a sapere da suo zio. Pensavo che fosse lì con lui, quando ha ricevuto la notizia della morte di Thomas. Lo sì, lo ero, ma suo zio ha chiamato qualcuno, dopo l'arrivo delle ceneri di Thomas. Ma non sono sicuro di cosa gli abbiano detto. Ha detto che c'era un rischio di infezione e che il governo ha fatto quello che doveva fare, ma era arrabbiato. Con chi ha parlato? Non lo so. Deia abbassò la voce. Detto tra noi, non sono nemmeno sicura che suo zio abbia parlato con qualcuno. Anche nei mesi precedenti la morte di suo figlio, se ne usciva con storie di ogni tipo che non avevano molta somiglianza con la realtà. Sa teorie del complotto. Questo sorprese Lily. Suo zio non era mai stato uno che credesse ai complotti. Era un uomo di logica, di scienza, di fatti. Da giovane era stato un matematico in un'università. In seguito, aveva intrapreso la carriera di analista del rischio per una grande compagnia di assicurazioni. Chiaramente suo zio era ben lontano dalla persona che era stata un tempo, anche se l'aveva accolta con gioia, quando era andata a trovarlo al suo rientro dal Congo. Quando l'ho visto la scorsa settimana, mi è sembrato molto lucido. È questo il problema della demenza, le spiegò Deia. Un attimo prima le persone sembrano stare benissimo, e un attimo dopo non ti riconoscono nemmeno. È una malattia crudele. Lo è, disse Lily. Poi fece cenno alle scatole. È meglio che continui, così posso mettere la casa in vendita. Grazie per il suo aiuto, Deia. Ci mancherebbe. Lily si girò per continuare con la stanza successiva, la vecchia camera da letto di Thomas, mentre Deia tornò in cucina, dove stava pulendo gli armadietti. La camera da letto di Thomas non era cambiata molto, anche se non ci viveva da oltre 15 anni. Non c'era la moquette, ma solo il vecchio pavimento di legno consumato che scricchiolava in molti punti. Il letto singolo in cui aveva dormito da adolescente era ancora appoggiato a una parete, mentre la vecchia scrivania di legno, dove era solito fare i compiti, si trovava su quella opposta. C'era una grande libreria con volumi che spaziavano dai libri di algebra alla filosofia zen. Le pareti erano adornate da poster di Bob Marley e Santana. Già quando Lily e Thomas erano adolescenti, i loro gusti musicali erano considerati retro. Per un attimo Lily rimase lì, lasciando che i vecchi ricordi della loro infanzia insieme la riportassero a un tempo in cui tutto era più semplice. Thomas era stato un bambino un po' strano, in un certo senso. Troppo serio, troppo saggio per la sua età. Un'anima antica. Ma in un certo senso, Lily gli assomigliava molto, quasi come se fossero stati fratelli gemelli e non cugini. Quando erano dodicenni, avevano persino sviluppato un loro codice segreto per inviarsi messaggi con password segrete. Era stato un gioco, tra loro. Un gioco da nerd. Lily si scosse dai suoi ricordi. Aveva del lavoro da fare. L'agente immobiliare con cui aveva parlato della vendita della casa dello zio Will le aveva detto che voleva che la casa fosse ridipinta e allestita per la settimana successiva, ma che era responsabilità di Lily sgomberare tutti gli effetti personali. Un ente di beneficenza sarebbe passato il giorno successivo per ritirare i mobili. Lily passò in rassegna i libri, gettandone la maggior parte in una delle scatole. Non ce n'era nessuno che volesse tenere, nessuno che significasse qualcosa, per lei. Nell'armadio c'erano ancora alcuni vestiti di Thomas, quelli che indossava ogni volta che andava a trovare suo padre. I pantaloni e le camicie erano fuori moda e usurati. Thomas non si era mai preoccupato molto di ciò che indossava. Probabilmente il fatto di aver trascorso la maggior parte della sua vita adulta in uniforme aveva avuto a che fare con questo. Gettò i suoi vestiti in un'altra grande scatola, poi tolse le vecchie scarpe e gli stivali che giacevano sul pavimento dell'armadio. Stava per spegnere la luce dell'armadio, quando qualcosa sul pavimento attirò la sua attenzione. Si accovacciò per osservarlo meglio. Lì, nell'angolo in cui si trovavano i suoi vecchi stivali, c'era qualcosa intagliato nel legno. All'inizio non riuscì a capire di cosa si trattasse, ma poi, facendosi luce con la torcia del cellulare, lo riconobbe. I pochi graffi, che probabilmente erano stati fatti con un coltellino svizzero, dovevano mostrare il disegno di un fiore, un giglio. Lily si sedette sui talloni. Sapeva senza dubbio che era stato Thomas a incidere il fiore in quel punto. Ma quando? Se l'avesse fatto quando erano ancora bambini, glielo avrebbe mostrato. Con delicatezza picchiettò sull'asse del pavimento con l'incisione e poi su quello accanto. I suoni erano diversi. Lo spazio sotto il fiore sembrava vuoto. Tirò fuori le chiavi dalla tasca dei jeans e ne infilò una tra due assi del pavimento. L'asse con il fiore si sollevò facilmente, rivelando un piccolo nascondiglio non più grande di un libro tascabile. All'interno c'erano solo alcuni piccoli oggetti. Si avvicinò e li tirò fuori. Il primo oggetto era un tesserino identificativo plastificato con il nome e la foto di Thomas, il che di per sé non era sorprendente, se non fosse stato per l'organizzazione che l'aveva rilasciata, la Central Intelligence Agency. Il suo cuore si fermò per un attimo. Thomas era stato un agente della CIA? Era per questo che non le aveva mai detto dove era stato inviato? In realtà, era mai stato nell'esercito o aveva mentito alla sua famiglia dicendo di essere un militare, mentre in realtà era un agente della CIA? Lily mise da parte il tesserino identificativo, poi guardò gli altri due oggetti. Uno era una chiavetta USB. L'altro un blocco note nero a spirale, più piccolo di un cellulare. Lo aprì e si rese conto che la maggior parte delle pagine era stata strappata. Erano rimaste solo alcune pagine. Ma erano vuote. Perché Thomas avrebbe dovuto nascondere un blocco note vuoto? Per vedere meglio, fece brillare la luce del suo cellulare e notò che sul primo foglio c'erano dei solchi. Con il cuore che batteva come un martello pneumatico, Lily saltò in piedi e si diresse verso la scrivania, dove trovò una matita. Posizionando il blocco note sulla scrivania, passò la matita sulla carta per rivelare la scritta che aveva lasciato le tacche. Harry Shepard, CIA 202-555-8978. Ma la mina della matita aveva rivelato anche qualcos'altro. Una linea orizzontale che attraversava il nome e il numero di telefono. Aveva il cuore in gola. Era un messaggio per lei? Doveva contattare Harry Shepard? O Thomas aveva cancellato il nome e il numero perché aveva cambiato idea. Più Lily ci pensava e meno capiva. Thomas voleva o no farle avere questo messaggio? Rimase lì per diversi minuti a riflettere sul da farsi. Ma sapendo che i resti di Thomas erano stati cremati senza il consenso della sua famiglia, sapeva di dover fare questa telefonata. Forse Henry Shepard poteva far luce su ciò che era successo a Thomas. Compose il numero e la chiamata andò direttamente alla segreteria telefonica. Avete chiamato Henry Shepard. Lasciate un messaggio. Sono Lily Davis, la cugina di Thomas Reed. Ho bisogno di parlarle della sua morte. La prego di chiamarmi al numero 202-555-6523. Disconnesse la chiamata e sentì un rumore dalla porta della stanza. Girò la testa e vide Dei Alesce in piedi sullo stipite della porta. «Sì?» chiese Lily. «Ho sentito la sua voce e ho pensato che mi avesse chiamato. Non mi ero accorta che era al telefono». Lo sguardo di Deia si spostò oltre lei, verso l'armadio. «Vedo che sta facendo buoni progressi. I mobili della cucina sono tutti vuoti, ora». Lily annuì, distratta. «Sì, ho quasi finito, qui. Grazie».